Domenico, ho fatto dei calcoli sbagliati. Avrete capito, quindi mi perdonate, ogni tanto si può sbagliare. Il tema, abbiamo detto che la preghiera perché privarsene. E abbiamo in qualche modo sottolineato più volte, in tanti modi, in tante maniere, con tanti termini, che la preghiera è chiaramente il segnale dell'esistenza della vita in una persona. E anche dalla preghiera si identifica il tenore di vita di quella persona. Ok? Quindi è veramente un elemento, abbiamo visto la volta scorsa, molto importante, perché è l'identificazione, se vogliamo, di una relazione, quindi del cristianesimo stesso. Se togliamo la preghiera, anche il cristianesimo non ha più ragione di esistere. Siamo giunti a vedere che cosa non è la preghiera. Abbiamo iniziato a dire che non è un dialogo o un polialogo, cioè contemporaneamente più persone che parlano. Non è corretto, non è nella volontà di Dio. Ci sono alcuni gruppi di evangelici che fanno molta confusione, chi urla, chi prega, chi esclama continuamente frasi che in qualche modo disturbano. Invece abbiamo visto che in Prima Corinzi, in Seconda Corinzi, in Prima Cronache, in altri passi della Scrittura, un elemento importante è che ci deve essere uno che parla, gli altri devono ascoltare perché alla fine devono poter esprimere l'amen. E abbiamo speso anche qualche parola a riguardo l'amen. Poi abbiamo detto che non è una didascalia, cioè nelle preghiere noi non ci dobbiamo mettere a insegnare, ma noi dobbiamo parlare col Signore. Quindi a volte si usa in modo sbagliato la preghiera per insegnare o per evidenziare cose nella vita degli altri. Non è proprio così che dovrebbe essere. Dovremmo noi invece fare attenzione a questo aspetto. E poi le preghiere comunitarie non dovrebbero essere troppo lunghe. Dovremmo noi avere anche lì un certo discernimento. A meno che decidiamo di stare 2 ore, 3 ore, 4 ore, allora perché no? Possiamo dilungarci. Io personalmente consiglio di essere brevi e anche piuttosto pregare 2 volte, che magari prendere 10 minuti, oggi c'è una preghiera di 10 minuti, che alla fine magari si fa anche fatica a seguire. Abbiamo visto che non è un'attività psicologica, c'era quella famosa ricerca negli Stati Uniti che hanno visto che un gruppo di credenti migliorava e ritardavano certe malattie psicologiche, però l'hanno trasferito su tutti questi psicologi, ma la cosa non funzionava perché se non c'è la vita di Dio, ha voglia, diventa solo un'attività psicologica, diventa una ripetizione schematica senza portare alcuna utilità. Infatti, anche questo dobbiamo stare attenti. La preghiera non è una ripetizione schematica. Beh, veniamo quasi tutti dal cattolicesimo, no? Molti di noi. Io mi ricordo da piccolino le preghiere che mi insegnava mio padre, a memoria, il Padre nostro, no? Noi sappiamo che quello lì, quella è una preghiera modello. Ci sono tanti insegnamenti che noi possiamo trarre da quella preghiera, ma non è una sorta di recitare a memoria qualcosa senza avere il collegamento verticale con il nostro Signore. Non avrebbe senso. Questo è un problema anche dei giovani nella fede. Mi permetto, voglio incoraggiare i miei fratelli giovani nella fede, perché a volte vogliono, come dire, per paura di sbagliare. Magari vogliono cercare di trovare i termini giusti, allora diventa quasi una sorta di ripetizione. Beh, fratelli, non vi preoccupate, noi dobbiamo esprimere quello che abbiamo nel cuore. Poi cresciamo, man mano cresciamo, man mano conosciamo altre verità legate alla preghiera e alla relazione fra me e Dio, fra noi e Dio, e quindi la nostra preghiera migliorerà, diventerà più incisiva, più di qualità. Quindi anche questo dobbiamo fare attenzione. La preghiera non è un nostro diritto, è una grazia di Dio, fratelli, perché molte volte noi scambiamo la preghiera come un nostro diritto per accampare dei diritti in riguardo al Signore. Allora ci dimentichiamo che Lui è nel cielo e noi siamo sulla terra. Ci dimentichiamo che Lui è il Signore e noi siamo i Suoi figli, i Suoi servi. E allora ci dimentichiamo e lo trattiamo, sapete come? Come uno schiavetto, come il nostro servo che noi lo dobbiamo comandare a bacchetta e lui deve poter fare tutto quello che gli diciamo noi. Questa non è la preghiera, fratelli. La preghiera non è un mezzo per piegare la volontà di Dio. Perché sebbene la Scrittura ci ricorda, ci incoraggia, ci esorta a pregare in ogni tempo, a insistere nella preghiera, però attenzione, fratelli, a usare la preghiera come un mezzo per piegare la volontà di Dio. Voglio fare un esempio. Venite in Numeri 11. In Numeri 11, un brano che conoscete bene. Il popolo, qui c'è il popolo di Israele. Numeri 11, possiamo leggere dal versetto 18. Sapete, il Signore sta nutrendo il proprio popolo con la manna, che era il cibo di Dio, il cibo divino che Dio ha dato al suo popolo, e a un certo punto il popolo, per delle ragioni, alcune ne vedremo adesso, inizia a dire qualcosa. Versetto 18. Dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete della carne, poiché avete pianto agli orecchi del Signore dicendo: chi ci farà mangiare della carne? Stavamo bene in Egitto, ebbene il Signore vi darà della carne e voi ne mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per cinque giorni, non per dieci, non per venti giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e ne proviate nausea, poiché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui dicendo: perché mai siamo usciti dall'Egitto? Questo è un classico esempio di richiesta fatta a Dio e a tutti i costi voler piegare la volontà di Dio alla nostra volontà. Questo è pericolosissimo. Perché, fratelli, perché il Signore conosce il futuro, perché il Signore conosce bene tutti gli aspetti della nostra vita, Lui sa ciò di cui noi abbiamo bisogno e ciò di cui non abbiamo bisogno. Noi dobbiamo insistere nella preghiera, però, fratelli, la preghiera deve essere non un mezzo per piegare la volontà di Dio. Quando noi adottiamo questo sistema, quando noi reclamiamo, fratelli, quando noi reclamiamo il di più, quando noi ci lamentiamo perché non siamo soddisfatti della vita che conduciamo, non siamo soddisfatti di quello che abbiamo, e allora continuiamo a chiedere a Dio quello che Lui magari ce lo darà più avanti. Non è il momento e noi insistiamo e insistiamo. Il pericolo qual è? Come abbiamo visto qui, il pericolo è che Dio ce la concede. Ma non è più una benedizione, ma diventa un segno del suo giudizio. Ci sono delle cose che se noi le cerchiamo e Dio non ce le vuole dare per delle sue ragioni, e sicuramente per il nostro bene, noi le cerchiamo, fratelli, rischiamo veramente grosso. Vi voglio raccontare un episodio, perché poi queste tipologie di persone, sapete cosa sono? Che mormorano. Credenti che mormorano sono dei trascinatori anche di altri credenti. Iniziano a mormorare, fare il lavoro sotto sotto, e si portano, si trascinano dietro anche altri credenti. Questo è terribile, questo è diabolico, è qualcosa che Dio odia, odia in modo assoluto, fratelli. Non facciamo mai un lavoro di questo tipo, perché siamo umani, possiamo far venire alla nostra mente delle idee di questo tipo, in modo tale da scoraggiare gli altri, da trascinarci gli altri, che nessuno di noi possa mai trovarsi in una situazione di questo tipo. Vi racconto questo episodio vero. Una coppia di credenti non avevano dei figli. Passa un anno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, non hanno figli. E volevano per forza un figlio. Mia moglie sa di chi sto parlando. E allora decidono di andarsi ad adottare un bambino. Fratelli, hanno adottato questo bambino. Dal momento in cui l'hanno adottato ad oggi, dire che hanno passato le pene dell'inferno è un'immagine forse troppo poca, troppo bassa. Le hanno passate di tutti i tipi, di tutti i colori. Hanno passato un sacco di guai, stanno ancora passando un sacco di guai a motivo di questo figlio. Allora ci sono, fratelli, delle cose che Dio non ci dà per il nostro bene e ci sono delle cose che Dio ci dà per il nostro bene. Ma quando noi vogliamo a tutti i costi le cose che Dio ci fa capire chiaramente che non è nella sua volontà e noi le vogliamo per forza, il rischio è veramente grande. Come facciamo a capire se noi stiamo piegando la volontà di Dio a noi? Beh, fratelli, venite in Prima Giovanni. Prima Giovanni, capitolo 5. Ho visto diversi credenti bramosi di cose che Dio non voleva dare a loro e anche gelosi e invidiosi, purtroppo, di altri credenti, credenti che non sono cresciuti nella fede e quindi sono stati legati da questi pensieri, da queste fortezze, fratelli che hanno fatto naufragio in modo terribile. Allora noi dobbiamo veramente capire quanto è importante la preghiera e vedremo la prossima volta che concludo anche i principi che devono regolare la preghiera. Ci sono dei principi chiari che regolano la preghiera e noi li dobbiamo conoscere e applicare. Perché? Perché noi stiamo parlando col Signore, non stiamo parlando col nostro amichetto e Lui conosce tutto di noi. Conosce le nostre intenzioni, conosce il nostro passato, il presente, il futuro. Quindi noi dobbiamo fare molta attenzione. Allora, prima Giovanni 5, versetti 13 e 14. Leggiamo da versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che, fa un'ipotesi, se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli, che fa Egli? Ci esaudisce. Dov'è il segreto, fratelli? Il segreto sta nel fare delle richieste a Dio che sono secondo la sua volontà. A volte noi facciamo delle richieste, lo dice Giacomo, l'apostolo Giacomo dice che noi facciamo delle richieste per il nostro egoismo, le facciamo per noi stessi, non preoccupati di altre cose. E dice l'apostolo Giacomo, non ricevete perché? Perché domandate male. Non ricevete perché? Domandate per voi stessi. Domandate solo per il vostro egoismo, allora non ricevete. Ma se noi domandiamo delle cose che sono secondo la sua volontà, dice qua, Egli ci esaudisce. Versetto 15. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesti. In qualche modo qui sta dicendo, è come se noi sappiamo che quello che stiamo chiedendo è secondo la sua volontà, è come già averle. E quindi, lasciatemi fare un passo più avanti, potremmo già ringraziarlo perché ce le avremo quelle cose, nei tempi del Signore. Ma per fare questo cosa serve, fratelli? Vi ricordate cosa abbiamo detto domenica? Serve un carattere spirituale. Io devo avere una relazione intima col Signore. Allora io, per esperienza, dice l'apostolo Paolo, capitolo 12 di Romani, per esperienza io so qual è la buona, santa, accettevole volontà di Dio. La conosco per esperienza. E lui avrà con me una relazione così aperta che non farò fatica a capire qual è la sua volontà. Allora, che cos'è la preghiera? La preghiera è, abbiamo detto, prima di tutto una conversazione diretta con Dio, basata sulla rivelazione di Dio che troviamo nella Scrittura. Quindi noi dobbiamo conoscere bene il Signore, chi è, i suoi caratteri, ok? E la preghiera è regolata da principi spirituali che dà Dio e che ci permettono di accedere e di ricevere una risposta. È chiaro? Quindi non è una cosa così. E dobbiamo sapere chi è Dio, dobbiamo sapere come io mi devo porre quando prego, conoscere i principi che regolano la preghiera, e noi ne vedremo qualcuno, e questo regolerà sia l'accesso e la risposta. Molte risposte noi non le riceviamo per delle ragioni che vedremo. Secondo, la preghiera è il riconoscimento della nostra dipendenza, debolezza, incapacità da Dio. Salmo 6,2, leggiamolo. Sfoglieremo un po' di passi. Salmista qui abbi pietà di me, o Signore, perché sono sfinito, non ce la faccio più. Risanami, o Signore, perché le mie ossa sono tutte tremanti. Che cosa esprime questa preghiera? Questa preghiera esprime due cose. Prima, la mia incapacità di risolvere i miei problemi. Secondo, riconosce il salmista la grandezza di Dio. Allora, nella preghiera io devo riconoscere i miei limiti e allo stesso tempo devo riconoscere la potenza di Dio. Allora possiamo dire così, possiamo tradurla così, la preghiera è la potenza nell'impotenza, ok? Oppure la potenza di Dio nell'insufficienza del credente, la potenza di Dio nell'ignoranza del credente. Geremia 33,3, il canto che noi cantiamo, vi ricordate? Invocami e io ti risponderò, ti annuncerò cose che tu non conosci. Allora è anche la potenza di Dio nell'ignoranza di cose che noi non conosciamo. Seconda Corinzi 12,10, la potenza nella debolezza. E quindi noi dobbiamo ricordarci che, fratelli, non siamo autosufficienti, e c'è un momento in cui noi veramente ci dobbiamo abbandonare a Lui, quando ci mettiamo a pregare. Ok? A volte preghiamo come se con un'aria da sufficienza, un'aria da, come dire, sì, io però potrei anche cavare, te la sto chiedendo questa cosa, però io potrei anche un po' in qualche modo cavarmela da solo. C'è un esempio bello che noi tutti conosciamo, e vorrei, per i giovani nella fede, vorrei rivederlo. Prima Re, capitolo 3. Voi sapete che parla di un re. Capitolo 3. Qui è la prima volta che Dio appare nella vita di Salomone, e dopo che è stato riconosciuto re, e il Signore gli chiede, ok, di guidare questo popolo, gli appare in sogno e gli chiede cosa gli serve. Ed è bellissimo, perché c'è una preghiera qua, fratelli, straordinaria, che dovremmo copiarla, nel senso farla nostra. Leggiamo dal versetto 5, dice: a Gabaon il Signore apparve di notte in sogno a Salomone. Dio gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone rispose: tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli agiva davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui, come oggi avviene. Ora, guardate che preghiera. Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide, mio padre. Io sono giovane e non so come comportarmi. Il tuo servo sono in mezzo a un popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato né tanto è grande. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Che preghiera disarmante. Guardate, la caratteristica di questa preghiera, non sta chiedendo per se stesso. È preoccupato del popolo di Dio, di come amministrare il popolo di Dio. Fratelli, questa dovrebbe essere un elemento comune a tutti quanti noi quando preghiamo. Quando noi preghiamo e facciamo delle richieste al Signore, la nostra preoccupazione dovrebbe essere il bene della Chiesa locale, il bene di chi ha dei ministeri, il bene delle anime, il bene delle giovani conversioni, giovani credenti, il bene della conquista di anime. Noi dovremmo metterci davanti al Signore con questi propositi. Allora guardate l'inciso, versetto 10. Una preghiera così piacque al Signore. Se preghiamo così, piace al Signore. E dice qui, piacque al Signore che Salomone aveva fatto una tale richiesta e Dio gli disse, poiché tu non hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita né ricchezze né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto. Ecco, io faccio come tu hai detto e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato e nessuno sarà simile a te in futuro. Oltre a tutto questo, visto che tu non mi hai chiesto neanche il portafoglio, sai, il conto in banca, non mi hai chiesto niente di tutto questo. Oltre a tutto questo, io ti do quello che non mi hai domandato, ricchezze e gloria, tanto che non vi sarà durante tutta la tua vita nessun re che possa esserti paragonato. Fratelli, una preghiera disarmante. Che bello. La debolezza nella potenza. Signore, senza di te io non posso fare niente. Signore, io ho bisogno della tua guida. Signore, io ho bisogno della tua benedizione, perché è ciò che arricchisce. Signore, tu sai quello che è buono per me, ma io sono preoccupato per la chiesa di Villa Cortese. Io sono preoccupato, Signore, voglio pregarti per i miei fratelli, voglio pregarti per questo fratello che, insomma, zoppica, da quello che capisco, zoppica un po', per chi mormora, per chi in qualche modo, invece di unire, disperde. Signore, ti voglio pregare per questi, perché sennò rischiano di essere giudicati pure da te. Una santa preoccupazione, fratelli. Questa è una verità che dovrebbe regolare la nostra preghiera. Sapete, oggi, ne parlavo ieri forse con le giovani coppie, viene avanti questa nuova filosofia che è la New Age, e una delle verità principali che si prefigge la New Age è mettere al centro l'uomo, l'uomo al centro. Tutto ciò che vuoi metterci intorno può essere Buddha, Dio della Bibbia, qualsiasi Dio tu ce lo puoi mettere, vuoi metterci la magia, vuoi metterci tutto quello che ti piace, mettici tutto, però non deve dar fastidio all'uomo, l'uomo al centro. E allora a volte noi involontariamente facciamo così, noi al centro della nostra vita, sul trono della nostra vita, togliamo il Signore e ci sediamo noi comodamente, ok? E pretendiamo che poi il Signore diventi il nostro schiavetto. Un credente diceva, la preghiera è lo spandere la propria debolezza e quella degli altri davanti al Signore che conosce, comprende, si interessa e risponde. Quindi la nostra preoccupazione dovrebbe essere quella di presentare davanti a Dio le nostre debolezze, i nostri punti deboli, i miei i nostri, perché il Signore conosce, comprende, ha pietà di noi, si interessa di noi e nella sua infinita grazia risponde. E questo è veramente un miracolo grandissimo. E l'ultima verità, mi fermo. La preghiera è il grido del pellegrino. È interessante, sapete, quando i primi credenti, dopo la Pentecoste, si radunavano, una delle loro preghiere principali era un grido che richiamava il ritorno del Signore Gesù. Stavano così male sulla terra, gli stava così stretto e avevano così desiderio di andare col Signore che nelle loro preghiere c'era sempre Maranata, cioè Signore torna, perché stavano male sulla terra, erano perseguitati, avevano capito la bellezza del Signore. Quindi la preghiera è il grido del pellegrino, di una persona che sta scomoda sulla terra, che ha capito che non è la sua dimora eterna, che è di passaggio. Fratelli, quando noi siamo fedeli, qualche problemino ce l'avremo, è vero? Se siamo un po' all'acqua di rose, vabbè, tutto ci va bene. C'è un grido di un profeta, che adesso ve lo leggo e mi siedo, che è Giona, capitolo 2, leggiamolo. E per dire, fratelli, quanto è importante gridare, ma non gridare per dire «Signore, non ci senti?» No, gridare come un grido di bisogno, di necessità, come un grido, ancora una volta, per dire «Signore, io sto male qui, ho bisogno di te, sono limitato», e tutto questo. Capitolo 2, versetto 2. Giona, capitolo 2, versetto 2. Pensavo di andare più avanti, ma il tempo è già finito. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: «Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce». Fratelli, che bello! Quando noi gridiamo perché soffriamo, perché abbiamo situazioni difficili, Lui ha una grande misericordia, forse non sempre ci tira fuori da quelle situazioni per delle sue ragioni, ma sicuramente ci porterà tanta consolazione nel nostro cuore. Sentiremo, fratelli, anche nei momenti difficili, sentiremo la gioia dell'Eterno. Sentiremo quella gioia che è proprio dovuta a questa relazione intima con il Signore. Mi fermo qua, pensavo di andare un po' più avanti, ma il tempo veramente vola. Fratelli, coraggio. Cerchiamo di fare nostre queste verità, perché durante l'arco della giornata possiamo incontrare il Signore spesso. Non solo all'incontro di preghiera questa sera, ma durante l'arco della giornata. Fratelli, fermiamoci ogni tanto, mentre lavoriamo. Forse devi andare a fare la pausa, non farla. Fermati da qualche parte. Nel periodo del Ramadan sono andato in ditta, forse anche Alessandro qualche volta quando lavorava da noi deve averli beccati. Ci sono dei colleghi musulmani, fratelli, si vanno a mettere in posti, si buttano con la faccia a terra e pregano. E poi non sono dei credenti. Fratelli, dovremmo fare noi così. Noi dovremmo fare, perché abbiamo la verità nelle mani, perché nel nostro cuore c'è il Signore. Coraggio, fratelli, che Dio ci benedica. Amen.
Bene, possiamo trascorrere il tempo che rimane in prima.